tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce, e tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone, e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli». Parola del Signore.
Nel Vangelo di Giovanni, a un certo punto, al capitolo 8, Gesù dice: «Io sono la luce del mondo». Nel Vangelo di oggi, del Vangelo di Matteo, Gesù dice a noi che siamo qui stamattina a messa: «Voi siete luce del mondo». È una constatazione, non è un comando. Il Signore sta dicendo ai Suoi apostoli, alle persone che aveva attorno, e vi ripeto, oggi lo dice a noi, perché la parola di Dio è attuata nel momento in cui la proclamiamo nell'assemblea liturgica, ci dice: prendi coscienza, tu sei la luce del mondo, tu sei il sale della terra. Allora la riflessione va proprio in questa direzione, di vedere il senso della nostra vita. Siamo luce, siamo sale, quando lo siamo e quando invece magari siamo esattamente il contrario. Brillare come luce in un mondo che è nelle tenebre. Non so se avete visto la televisione in questi giorni, alcune cose veramente disumane. Una mamma che accompagna la figlia a vendicare a suon di pugni, di calci, un problema di tipo affettivo tra un ragazzo e una ragazza. Una mamma che porta la figlia a fare le vendette. Una figlia in un altro paese che decide di non collaborare con il crimine, e la mamma che le dice: o stai con loro o stai con noi, e poi la ammazzano. Ecco, le tenebre non sono qualcosa di vago, sono una realtà terribile che probabilmente sperimentiamo anche all'interno dei nostri rapporti interfamiliari, quando magari purtroppo il capriccio prende possesso del nostro cuore e dopo aver fatto promesse, giuramenti, impegni pubblici, il nostro cuore pretenderebbe di portarci da una parte sbagliata, e per le vittime innocenti il dolore profondo di vedere magari il proprio coniuge che ha perso la testa e se ne va da un'altra parte. Allora, quando Gesù dice a noi che siamo qui a dare gloria a Dio, siamo qui per dire a Dio che gli vogliamo bene, siamo qui perché crediamo davvero che la nostra vita è nelle mani di Dio, quando Gesù ci dice: voi, io adesso lo vorrei dire al singolare, tu, ognuno di noi, dobbiamo sentirlo personale, tu sei la luce che deve brillare perché la gente veda nel tuo comportamento qual è la strada da percorrere. Tu sei il sale che deve dare sapore, non solo, ma deve anche conservare e evitare il contagio, evitare che si corrompa. Allora l'impegno è molto importante, e collochiamo questo Vangelo nel Vangelo di Matteo, perché lo ritroveremo penso per 4-5 domeniche. Gesù sale su un monte e proclama le beatitudini. Era il Vangelo che avremmo dovuto leggere settimana scorsa, domenica scorsa. ma la presenza della festa, della purificazione, ci ha portato a saltarlo, ma penso che lo conosciamo. La nuova legge che Gesù ha proclamato. E poi per tre capitoli, il capitolo 5, il capitolo 6, il capitolo 7, Matteo spiega, o meglio ancora, riporta dalla voce diretta di Gesù come dovrebbe essere la vita di un credente, la vita di uno che davvero è in relazione d'amore con il Padre, con il Figlio e con lo Spirito Santo. Allora, a me pare importante cogliere che c'è una vecchia legge e una nuova legge. Vorrei condensare il discorso. La vecchia legge era caratterizzata dal fare determinate cose e dall'aver molta paura di Dio. Probabilmente qualcuno di noi è stato educato nella vecchia legge quando eravamo più piccoli e ci hanno minacciato con castighi, un Dio giudice, un Dio che sta a guardare tutte le minuzie e per di più un Dio che pretende che paghiamo le tasse anche a Lui, oltre che allo Stato. Devi andare a messa, devi pregare, devi osservare i comandamenti. Io penso che tutti noi abbiamo sperimentato la fuga da tutte queste cose, e abbiamo sperimentato magari qualche periodo in cui abbiamo detto: ma io mi voglio liberare di un Dio così opprimente. Poi, se siamo qui stamattina, per fortuna qualcuno ci ha annunciato la nuova legge, una legge che è fatta d'amore, un Dio che sta dalla nostra parte, un Dio che per salvare ciascuna delle sue creature sacrifica suo Figlio, un Figlio che assume tutta l'esperienza umana e decide di condividere persino la morte in croce, per farci comprendere come Lui è veramente vicino a ciascuno di noi, e poi nella risurrezione fa brillare per ciascuno di noi l'orizzonte verso il quale noi stiamo camminando. Una legge nuova che è basata sull'amore, non sulla paura, non sulle cose da fare, ma su essere, dentro, nel cuore. La prima lettura di oggi, il profeta Isaia, che cerca di educare il popolo 500 anni prima di Cristo, e dice: voi digiunate? Ma il digiuno che vuole il Signore non è quello di infliggervi delle penitenze personali. Dice: aprite la porta di casa e fate entrare quelli che hanno fame, vesti le persone che sono nude, libera i prigionieri. Allora vedete, l'impegno che il Signore ci sta chiedendo non è rivolto verso di Lui, ma è rivolto verso i nostri fratelli. C'è una bellissima frase nell'Antico Testamento che viene poi ripresa anche nel Nuovo. La gloria di Dio, cioè quello che dà gloria a Dio, quello che veramente fa capire che Dio è Dio, la gloria di Dio è l'uomo vivente. Guardate la vita di Gesù. Cosa fa quando incontra le persone nelle loro problematiche umane? Interviene con tutte le possibilità a guarire le loro situazioni, a guarire i malati, anche a chiamare le cose col loro nome per evitare che le illusioni, le cose sbagliate facciano parte della vita dell'uomo, ma sempre nella misericordia. Trovatemi nel Vangelo una sola persona che sia andata da Gesù carica dei suoi peccati e non sia tornata perdonata. Allora vedete, la nuova legge caratterizzata, al contrario della vecchia che era paura ed esteriorità, è amore e interiorità. Ma allora domandiamoci, la nostra messa di stamattina è un atto d'amore? Il nostro essere qui attorno al Signore è una dichiarazione d'amore da parte nostra nei Suoi confronti? Ci rendiamo conto che Lui per noi è un Padre, vuole il nostro bene, ma siccome è Dio e non scherza, non vuole un bene momentaneo, non vuole qualche cosa che oggi c'è e poi domani non c'è più. E allora vedete, ci chiede di essere figli nel vivere già oggi un atteggiamento d'amore, un atteggiamento di servizio, un atteggiamento di solidarietà, di bontà, che se fosse messo in pratica cambierebbe tutta la società. Ma non solo quello, ci dice che in questi gesti d'amore che noi compiamo c'è già implicita la pienezza dell'amore che noi potremo gustare quando saremo per sempre con Lui nell'eternità. Allora la saggezza della vita cristiana ha inventato le sette opere di misericordia corporale e le sette opere di misericordia spirituale. Non so se le conosciamo tutte. Quando eravamo piccoli, io lo ricordo, me le facevano recitare a memoria tutte le mattine. E allora per forza le sapevo, adesso è un po' di anni che non le recito, ma io mi permetto di leggerle con voi. Anzitutto quelle materiali, come Gesù ha fatto nella sua vita, dare da mangiare agli affamati, pensate allo sciupio dei beni materiali, tonnellate di cibo buttate via e milioni di persone che muoiono di fame, dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi, alloggiare i pellegrini, visitare gli infermi, visitare i carcerati, seppellire i morti. E vi vedete un modo di vivere, un modo direi di rapportarsi con le persone che sono attorno a noi nelle loro necessità. Poi ci sono le sette opere di misericordia spirituale, direi che oggi sono ancora più attuali, perché questa società materializzata ha creato tanti problemi interiori, quanta gente depressa, quanta gente che veramente non ha più la voglia di vivere, di lottare. Allora sentite le opere di misericordia spirituale, consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, chi trasferirà i nostri figli e i nostri nipoti la verità del Signore se non saremo noi a portargliela quotidianamente, ovviamente non solo con le parole ma con i fatti. Ammonire i peccatori, tutto è lecito, ognuno fa quello che vuole, nessuno ha il diritto di sindacare gli altri. Ammonire i peccatori, perché se il peccato è rifiuto di Dio, allontanamento dalla gioia eterna, ma io non posso lasciare che una persona distrugga se stessa senza dirlo. Poi sarà libera di scegliere, ma da parte mia il dovere morale di ricordarglielo. Consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti. Mi pare un programma di vita molto attivo, molto positivo, costruttivo, che ci fa comprendere come il vero culto di Dio non sono le ritualità esteriori. Pensate, uno può venire persino qui in chiesa, può fare persino la Santa Comunione e avere invece nel cuore progetti totalmente diversi. Allora il Signore non guarda l'esteriorità, guarda l'interiorità. E allora, come contrappeso, io direi, ci sono persone che in chiesa non vengono, ci sono persone che comunione non fanno, ma nel loro cuore stanno andando nella direzione dell'amore vicendevole, della fraternità. E il Signore legge i cuori, il Signore vede il cuore di quelle persone. Allora capite il Vangelo di oggi, che ci dice: tu sei la luce. Se tu brilli, se la tua vita testimonia amore, le persone attorno a te vedranno davvero la luce di Dio che illumina la loro vita, che illumina le loro scelte, che li aiuta a scegliere le cose giuste. Tu sei il sale. E vi ripeto, non è solo il sapore che dà il sale conserva, evita che venga la putrefazione. E direi che dà veramente la sicurezza che il male non ci contagia. Allora chiediamo al Signore, come dono in questa Eucaristia, di avere una profonda coscienza di questo dono meraviglioso che Lui ci ha fatto, di aver messo dentro di noi, nel nostro cuore, il Suo Spirito come la forza che ci permette di diventare luce e sale per la nostra vita e per la vita di tutti i nostri fratelli. È da qui che parte la dignità umana. Essere figli di un papà che ci ha chiamato all'esistenza, vuole che noi viviamo con amore questa nostra esistenza e ci attende per un'eternità di gioia e di felicità. È in questa luce che anche nelle prossime domeniche ascolteremo quelli che sono, diciamo, i comandamenti della nuova legge, comandamenti che sono veramente la concretizzazione di questo annuncio. Se hai un padre che ti ama e ama ciascuna delle persone che sono attorno a te, e quindi la tua dignità di figlio ce l'hanno anche le persone che sono attorno a te, costruisci insieme con loro una famiglia d'amore. È un progetto meraviglioso che deve diventare la forza di tutte le nostre scelte. Chiediamo la luce dello Spirito Santo, chiediamo il sale dello Spirito Santo, chiediamo che sia davvero Lui ad agire e a renderci figli capaci di rivolgersi al Padre con amore e ai fratelli con tenerezza.